Sì, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità di presentare le nostre realizzazioni. Quindi voglio sottolineare che ciò che vi racconterò non è la descrizione, diciamo, di un progetto o di intenzioni, ma è sostanzialmente la rappresentazione di servizi che in questo momento i cittadini della nostra azienda hanno a disposizione. Ho messo questa slide iniziale per dare un po' anche la caratteristica, diciamo, della nostra azienda, che ha 250.000 abitanti. Una delle cose che veniva detta negli interventi precedenti, così forse non è stata ben sottolineata, ma per me è importante, e cioè capire la governabilità di un sistema, perché la governabilità consente anche di tarare bene la logica degli interventi di innovazione. La nostra è un'azienda di 250.000 abitanti, quindi è un'azienda sanitaria, vorrei dire piccola, su scala nazionale. Su scala veneta è un'azienda media. Ma noi abbiamo investito in questi anni molto perché questa azienda sanitaria sia un'azienda digitale, e adesso vi mostreremo cosa significa azienda digitale. Non è un problema di tecnologia, e anche le cose che abbiamo sentito questa mattina credo che diano il segno, diciamo, che non ci sono problemi tecnologici importanti da definire. Così come non ci sono più problemi di regole, sostanzialmente, di pianificazione, di programmazione, cioè questi strumenti ci sono. Il vero problema resta tuttora, se è un problema, io credo che lo sia, l'organizzazione delle nostre aziende, l'organizzazione dei nostri ospedali, le professionalità che abbiamo a disposizione. È necessario innanzitutto che il vertice aziendale sia un vertice convinto. È necessario che la direzione dell'azienda sanitaria sia una direzione che ha scelto di la politica dell'innovazione nella propria organizzazione. Se non c'è questa scelta, è difficile pensare che il corpo aziendale sia disposto a lavorare sull'innovazione. È difficile convincere medici ospedalieri o medici di famiglia o personale infermieristico a usare certe tecnologie se l'azienda, attraverso la direzione generale, non è presente in modo penetrante, continuo, controllato su azioni di innovazione tecnologica. È necessario che il vertice dell'azienda sia innanzitutto il primo elemento di convinzione, e questo sia visibile. E su questo credo non sottolineiamo mai a sufficienza ciò che appunto deve essere fatto verso i vertici delle aziende. Io credo che facciamo tanti convegni, poi se magari qualcuno, no, dottoressa, lo finalizziamo proprio, come dire, a capire quali sono i comportamenti, le scelte, le politiche che i vertici aziendali di un'azienda sanitaria dovrebbero adottare per essere convincenti nelle innovazioni. Un altro dato che per noi è stato importante è quello di riformare l'organizzazione infermieristica. L'innovazione ha bisogno di uomini, cioè, dicevo, il corpo aziendale. Il corpo aziendale è fatto di centinaia, se non di migliaia di persone. Pensare che così, magicamente, un corpo aziendale che ha avuto una certa formazione scolastica, universitaria, che si è consolidato su una certa formazione professionale, oggi magicamente cambi e sia disposto a modificare le proprie operatività, per cui il giro visite non lo faccio più con le cartelle cliniche cartacee sotto il braccio o in mano all'infermiere che sta accanto al medico, al primario che fa il giro visite in reparto al mattino, ma si fa in un altro modo, si fa con un PC, con un portatile o con qualche altro strumento tecnologico. Ecco, questo, diciamo, non è facile. Per farlo è necessario che l'azienda investa in modo non occasionale sull'organizzazione infermieristica. È necessario che in ogni unità operativa ci sia un responsabile dell'innovazione. Non è previsto in alcuna norma, non è previsto, come dire, in alcuna regola, ma è indispensabile. È necessario che in ogni unità operativa, sia ospedaliera che extra ospedaliera, ci sia un tutor, un referente, una figura visibile che faccia da intercettatore di una serie di problemi, che dia le prime soluzioni, che sia il responsabile, il garante che l'operatività c'è nel tempo, perché vuol dire, poi i comportamenti che stanno vicino al paziente sono comportamenti che devono essere garantiti, quindi se si usa la tecnologia deve funzionare. Il terzo elemento è la struttura ICT aziendale, cioè è importante che questa struttura sia una struttura adeguata rispetto al compito. Cioè l'Italia nel suo insieme non credo che possiamo dire con serenità che è un paese che sta investendo molto nell'innovazione. Non credo si possa dire, per nostra fortuna, che l'Italia ha la prima sanità digitale europea. Credo che una delle ragioni è che non c'è convinzione in chi poi deve adottare queste scelte nell'investire nella propria struttura ICT interna. Cioè non si può pensare che, come dire, certe cose vengano risolte, decise, seguite all'esterno. Certo, certe cose è bene che stiano fuori, ma alcune cose, quelle che devono stare dentro, devono essere messe nelle mani delle persone giuste. Il quarto elemento sono i partner tecnologici. Non c'è più, mi pare, il rappresentante dell'associazione delle aziende informatiche regionali, ma io devo dire che il Veneto non sente la nostalgia di una società informatica regionale. Non c'è nel Veneto. Adesso non voglio, come dire, soffermarmi molto su questo punto, però io non sono convinto, e questo lo dico come un elemento naturalmente di riflessione e magari un po' provocando, non sono convinto che le società informatiche regionali nel nostro paese siano e siano state un motore di sviluppo. Forse lo sono state, non so se lo sono tuttora. Perché quando non c'è competizione, è difficile che un mercato si organizzi nel modo giusto. E magari ci può essere un'altra occasione su cui, diciamo, mi piacerebbe ritornare su questo punto, ma questo l'ho detto perché avere i partner tecnologici giusti è fondamentale. È fondamentale sceglierli bene. È fondamentale anche non essere succubi dei partner tecnologici, nel senso che bisogna avere delle idee chiare o perlomeno alcune idee di fondo devono essere chiare, di modo che il rapporto, diciamo, non sia un rapporto subito. Noi abbiamo molto lavorato sui cittadini, non vi parlerò oggi di alcune cose che non stanno, diciamo, direttamente nei rapporti con i cittadini, che si riferiscono all'e-learning, perché per noi è importante la formazione e avendo grandi numeri usiamo nuove tecnologie, ma oggi non abbiamo la possibilità di parlarne. Non vi parlerò di logistica del farmaco, sia nei suoi aspetti macro logistici e micro logistici, vale a dire anche i comportamenti professionali che si tengono al letto del paziente attraverso le tecnologie. Non vi parlerò di telemedicina, la nostra è un'azienda che fa telemedicina e lo facciamo con i medici di famiglia usando nuove tecnologie rispetto a un target di popolazione che coincide in questo momento con i cardio scompensati di secondo e terzo grado. Non vi parlerò di semantica applicata al deposito digitale clinico che abbiamo realizzato e che poi vedremo che ha la sua consistenza, perché questi ed altri sono temi, diciamo, che ci porterebbero probabilmente molto lontano, ma mi interessava proprio sottolineare gli aspetti che si riferiscono ai servizi digitali dati al cittadino, che sono un diritto. Ecco, dobbiamo ricordare che i cittadini italiani hanno il diritto ad avere servizi digitali, per legge. Non esiste ancora un contenzioso provocato da nessun cittadino, mi risulta, e da nessuna associazione, diciamo, che rappresenta la cittadinanza, però non è escluso che tra qualche tempo ci si accorga che gli italiani hanno questo diritto e che comincino a chiedere alle aziende sanitarie: perché non mi dai i referti online? Questi sono i dati che si riferiscono al nostro portale. Il tema che affronterò brevemente è questo, e cioè il flusso gestionale documentale clinico web 2.0, cioè è il sistema che governa l'accesso dei cittadini attraverso il CUP e poi attraverso i gestionali clinici. Partiamo dalla prescrizione. Nella nostra azienda circa il 90% dei medici di famiglia manda direttamente all'azienda sanitaria, direttamente al CUP aziendale, ricette elettroniche, ricette informatiche. Adesso non vi racconto naturalmente come è stato possibile questo risultato, però alcune cose dovremmo anche dirle, nel senso che i medici di famiglia, credo che un po' li conosciamo, non è facile portarli, diciamo, su determinate modalità operative, la convenzione nazionale, l'integrativo regionale, i patti aziendali, eccetera eccetera, l'indennità informatica che è nata credo 10 anni fa, forse anche più, e che viene erogata comunque come fosse una voce stipendiale piuttosto che essere riconosciuta a fronte di un lavoro, a fronte di un risultato. Quindi adesso non parliamo di questo. Voglio dire che se non si parte comunque dal primo documento, dal primo elemento, che è la ricetta specialistica in questo caso, poi tutto il resto, diciamo, se non si parte da questo punto, tutto il resto è un po', diciamo, incoerente. Quindi è necessario partire dalla ricetta specialistica ambulatoriale. Le prenotazioni. I nostri cittadini hanno a disposizione questo servizio di prenotazione online per queste specialità che vedete. Quindi è un sistema assolutamente aperto che il cittadino usa secondo, diciamo, anche la propria autonomia informativa. Abbiamo naturalmente messo sul portale le agende in un modo intelligente, in un modo guidato, nel senso che sono agende che sono raccordate rispetto a un certo disturbo, a una certa patologia o un sospetto di patologia che la persona, il cittadino, pensa di avere. Rispetto a un problema che pensa di avere di tipo respiratorio piuttosto che di tipo muscolare o cardiologico, attiva un'agenda, la consultazione di un'agenda, e gli mettiamo a disposizione la nostra offerta, le possibilità che l'azienda ha di rispondere con visita piuttosto che esame in un certo giorno, in una certa data e in una certa sede erogativa. Tempi di attesa, è già stato detto che è uno dei problemi, diciamo, assolutamente più in vista. Questo grafico l'ho messo per far vedere, diciamo, il nostro lavoro e anche il punto, diciamo, di parziale conclusione del nostro lavoro, nel senso che avevamo delle criticità mesi or sono, criticità che abbiamo superato e oggi siamo in grado di dare, diciamo, delle risposte secondo le garanzie dei tempi di priorità. Ecco, quello che voglio dire è che una delle ragioni, uno degli strumenti che ci ha aiutato molto nel rigovernare, rimodulare la nostra offerta di prestazioni per il rispetto dei tempi di attesa è l'informatica attraverso la reportistica direzionale. Cioè non è possibile che nessun direttore generale o direttore sanitario o responsabile di un CUP non abbia a disposizione i dati del fenomeno domanda e offerta di prestazioni specialistiche per decidere, per capire che cosa fare. Quindi la prima cosa, secondo me, e in questo senso diciamo siamo stati veramente molto confortati dall'esperienza, è quella di dare al vertice aziendale una reportistica direzionale, che non significa una montagna di dati, anzi significa una selezione di dati, ma che mi fa capire se c'è oggi una criticità nella Eco Doppler. Benissimo, cercherò una soluzione per l'Eco Doppler secondo una serie di modalità. Ecco. E questo diciamo è uno strumento che in questo momento nel Veneto la regione ha scelto di consigliare, se non imporre, a tutte le aziende sanitarie, e cioè proprio nella rimodulazione del governo dei tempi di attesa, ogni azienda sanitaria deve disporre di una soluzione di reportistica direzionale. Qui diciamo posso anche tralasciare, diciamo sono comunque alcune tecniche di gestione dei tempi di attesa attraverso il gestionale informatico del CUP. Ecco, noi parliamo di CUP e forse quando parliamo di CUP non ci rendiamo conto che stiamo parlando di uno strumento amministrativo, ma non è sufficiente se noi vogliamo aggredire in modo pieno ed efficace il tema dei tempi di attesa. Un CUP amministrativo è rivolto all'interno dell'azienda, se va bene, diciamo, riesce a governare l'offerta dell'azienda rispetto a una richiesta, ma noi dobbiamo assolutamente andare alla fonte della richiesta, e cioè dal medico prescrittore, dal medico specialista, dal medico di famiglia. E quindi noi parliamo di CUP che governa anche la domanda, di un CUP clinico che è messo a disposizione dei medici prescrittori per arrivare in modo appropriato a formulare una richiesta. Adesso non mi dilungo, ma questa è una slide che rappresenta le situazioni di concordanza, cioè di conferma, di coincidenza tra il tempo di priorità indicato dal medico di famiglia sull'impegnativa, sulla ricetta, e il tempo, quel tempo, se è stato riconosciuto o meno dallo specialista che ha effettuato la prestazione. Quindi il 72% sono situazioni di concordanza. Il medico prescrittore e il medico specialista avevano fatto la medesima valutazione. E ci sono invece situazioni pari al circa 15% in cui il medico prescrittore, diciamo, ha anticipato il tempo di effettuazione della prestazione richiesta, oppure invece l'ha posticipata. Ecco, ci sono tutta una serie di altri strumenti, diciamo, di valutazione, però con questi dati, che sono appunto dentro la reportistica direzionale, è possibile interloquire con i medici prescrittori. Nessuno li può costringere, però abbiamo degli strumenti informativi per chiedere, e a volte anche per chiedere conto di un determinato percorso più o meno coerente rispetto, ad esempio, ai protocolli terapeutici. Il sistema CUP si avvale di un call center che è diviso, diciamo, solo in modo virtuale rispetto a questi tre canali di accesso, e cioè l'attività istituzionale, la libera professione che deve avere, diciamo, una propria strada, e poi abbiamo introdotto anche un servizio di teleconsulto. Il medico di famiglia ha a disposizione uno specialista ospedaliero rispetto ai dubbi che può avere nel momento in cui sta visitando un paziente nel proprio studio professionale e sta prescrivendo, prescrivo, non prescrivo, e quindi, diciamo, attraverso il call center, senza che il medico compia, diciamo, tante manovre con dispendio di tempo, ha la possibilità di questa interlocuzione. I nostri sistemi sono sistemi che al loro interno hanno anche una funzione di gradimento dei cittadini, cioè i cittadini esprimono il loro gradimento rispetto all'attività che viene erogata. E quindi possiamo monitorare bene, diciamo, come anche la risposta che noi diamo rispetto ai tempi di attesa trova un riscontro nella soddisfazione o nella insoddisfazione del cittadino complessivamente rispetto al servizio. Reportistica, dicevo, è una reportistica rivolta alla direzione, ma non è solo di tipo direzionale. Noi veramente diamo informazioni a 360 gradi, dal cittadino al comune. Ogni mese, la terza settimana del mese, il mercoledì della terza settimana del mese, ad ogni sindaco mandiamo la situazione dei propri cittadini che si sono rivolti alle nostre strutture, rispetto ai quali noi abbiamo dato delle risposte appropriate o non appropriate rispetto ai tempi di attesa. Il sindaco resta alla fine il primo interlocutore del cittadino e quindi è giusto che il sindaco sia informato, e la Regione del Veneto, proprio anche facendo un po' tesoro della nostra esperienza, ha oggi imposto a tutte le USL del Veneto che ci sia un'informazione proprio a tutti i comuni, a tutti i sindaci dei comuni rispetto ai loro assistiti. Una informazione analoga noi la diamo agli organismi di diritto del malato, naturalmente a tutti i medici prescrittori, questo lo facciamo la quarta settimana del mese, a tutti i medici prescrittori per ciò che hanno prescritto e per i loro assistiti. Questo, diciamo, è un esempio di reportistica, però, diciamo, qui vediamo anche che questa è la specialità di dermatologia rispetto alle varie classi di priorità, che oggi siamo in condizioni di dare delle risposte, diciamo, soddisfacenti, perché sono sostanzialmente al 100%. Pagamento del ticket online, diciamo, è un servizio che viene fatto attraverso, diciamo, il portale, quindi il cittadino si connota attraverso il codice di prenotazione e con i dati della carta di credito, questo circuito, diciamo, si avvale di questo servizio. Ormai i nostri cittadini sembra che stiano aspettando l'innovazione. Questo è importante secondo me, perché complessivamente credo nel nostro paese c'è questa forbice tra i cittadini e il sistema della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione complessivamente è meno nuova, è meno innovata rispetto, io penso, rispetto a ciò che accade anche nella nostra dimensione domestica, dove invece l'innovazione è molto più presente. E questa forbice va accorciata e noi vediamo che ogni volta che proponiamo un nuovo servizio i cittadini sembra che, come dire, lo stiano proprio aspettando, e questo è proprio un esempio di questi. I referti online, l'87% circa dei referti oggi i nostri cittadini li scaricano dal portale. Quando parlo di referti di tutte le specialità, anche le specialità che hanno referti iconografici, tipo la radiologia o la cardiologia, e parlo di referti che sono corredati di firma digitale, quindi di documenti che sono un originale. Oggi non c'è tempo, però... C'è rimasto secondo me ancora qualche problema, non tanto sul referto che nasce digitale, ma su alcuni documenti, diciamo, del passato, almeno per quanto ci riguarda, che noi abbiamo sottoposto a un processo di digitalizzazione per averli archiviati poi nel deposito digitale clinico, e noi abbiamo digitalizzato 400.000 cartelle cliniche dal 2000 ad oggi, quelle più vecchie, diciamo, rispetto al quale la domanda è: cosa facciamo? Avendo adottato comunque una modalità che è rispettosa delle norme della conservazione sostitutiva, cosa facciamo di questo vecchio cartaceo? L'interrogativo è: possiamo distruggerlo veramente oppure no? Non le chiedo una risposta in tempo reale. C'è questo dato quindi sui referti, che mi sento di dire è un dato strepitoso, ma che deve spingere veramente tutti ad avere fiducia nei confronti del cittadino. Io sento dire a volte, ma gli anziani, non è vero, non è vero. Gli anziani non è vero, nel senso che comunque un anziano ha un figlio, ha un nipotino, ha qualcuno, e questo è un dato che lo dimostra. Cioè il sistema comunque, quando c'è un servizio, lo usa, perché come è stato detto poco fa, è un sistema estremamente comodo. Nei tempi, dopo un quarto d'ora che hai fatto il prelievo, in certi casi hai la risposta a casa. Questo è il vantaggio. Non possiamo parlare oggi di piattaforme tecnologiche cliniche, ma questo è un tema fondamentale, nel senso che a monte di tutto questo c'è una tecnologia, evidentemente, e c'è una tecnologia importante che sta nei sistemi clinici. Noi abbiamo investito in questo perché altrimenti non avremmo potuto avere i referti online, ad esempio. Quindi sulle cartelle cliniche e su tutti i gestionali, diciamo, diagnostici, e su tutte le attività dipartimentali, specialistiche, ambulatoriali. Tutti lavorano e tutti producono con documenti, referti, verbali, che vanno ad alimentare il data repository clinico, che poi mette a disposizione dei soggetti autorizzati questi dati, queste informazioni, che sono i medici ospedalieri, che vedono tutto. Qui non c'è il garante, però è un tema per un'altra volta, i medici ospedalieri vedono tutto e secondo me devono vedere tutto. I medici di famiglia vedono tutto ciò che riguarda i loro assistiti, gli utenti vedono tutto ciò che riguarda se stessi, e quando dico vedono tutto quello che l'azienda sanitaria ha dato a loro in termini di documenti nel tempo, dal 2000 ad oggi. Beh, questo è un po', diciamo, un grafico su appunto la tendenza dei referti online. Quindi in circa un anno c'è questa crescita costante, addirittura in un mese è ulteriormente migliorato. Il dato di prima era di marzo, l'ultimo dato è questo di aprile. Ecco, quando parliamo di referti online, parliamo di referti scaricati dal cittadino, poi c'è una quota, diciamo, di referti messi a disposizione dal medico di famiglia al cittadino, che per noi non è tantissimo, comunque è il 7,7%, e di referti messi a disposizione dalle farmacie. Quindi il cittadino chiede al farmacista lo scarico del referto, circa il 7%. Quindi ci rimane una quota di consegna allo sportello di circa il 12%. Stiamo parlando di migliaia di persone. Il fascicolo sanitario, noi abbiamo il fascicolo sanitario. Poi la dottoressa ci ha spiegato benissimo quali sono le regole stamattina, e quindi è uno strumento regionale, perlomeno regionale. In Italia, come abbiamo visto, in Italia ci sono tante regioni che hanno il contenitore, però dobbiamo dire che ci sono poche regioni che hanno il contenuto. Neanche la regione Lombardia ce l'ha il contenuto. Neanche i cittadini di Milano hanno il fascicolo sanitario come servizio. Cioè, nel senso che dentro cosa c'è? Cioè, se dentro non ci sono i documenti clinici, non è un servizio. Quindi le regole ci sono, la tecnologia c'è, bisogna lavorare sull'organizzazione, perché il contenuto è il frutto di un lavoro sull'organizzazione. E qui, diciamo, questa secondo me è la madre di tutte le battaglie, o la si vince o la si perde. Finora non l'abbiamo ancora vinta, perché appunto i combattenti sul campo sono tanti, e magari noi da quest'altra parte anche siamo tantissimi. I documenti che alimentano il nostro deposito digitale sono praticamente tutti, quindi le cartelle cliniche di ricovero, le cartelle ambulatoriali, i risultati, i referti clinici e i verbali di pronto soccorso. Quindi tutti questi documenti hanno firma digitale, sono originali, che sono a disposizione dei soggetti che ho detto prima. Adesso qui vorrei far vedere, ho ancora 2 minuti, ma non parlo io, parlo un video. E poi vi do comunque appuntamento il 30 di settembre a Castelfranco Veneto, dove faremo un convegno, invito la dottoressa, un convegno, un confronto internazionale sul cloud computing in sanità.
L'azienda sanitaria numero 8 di Asolo ha creato il fascicolo sanitario PIC, un servizio che consente al cittadino di consultare online tutti i propri dati clinici individuali su www.ulsasolo.ven.it. PIC è semplicissimo da usare. Il cittadino richiederà una password personale all'ufficio del distretto sanitario di residenza con l'autorizzazione all'accesso. Dopo 3 mesi dovrà essere rinnovata per garantire la massima protezione dei dati personali. Qualora l'accesso non avvenisse per 6 mesi, la password verrà disabilitata. La lettura dei dati può essere effettuata per periodo, codifica internazionale della malattia, branca specialistica, tipo di prestazione. All'interno di PIC sono archiviate tutte le cartelle cliniche di ricovero dell'assistito, anche quelle degli anni passati, nonché tutti i dati clinici delle analisi o esami strumentali eseguiti, costantemente aggiornati. Con un solo clic, PIC visualizza il documento cercato, ad esempio il referto degli esami del sangue, una radiografia, la cartella clinica dell'ultimo ricovero o referti di cardiologia, endoscopia ed anatomia patologica. PIC si può leggere in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e spagnolo. Così può essere consultato anche all'estero in caso di necessità da medici stranieri. Il medico italiano o straniero potrà accedere al dossier del cittadino soltanto previa delega temporanea. Per una lettura selettiva ed efficace dei dati, PIC si avvale di un innovativo sistema di ricerca semantica che riconosce oltre 3.000 termini scientifici archiviati. Utilizza il Thesaurus della National Library of Medicine degli Stati Uniti. Così è possibile ottenere in modo veloce ed elaborato un'informazione specifica partendo da una parola o un concetto generico di tipo clinico, anagrafico, professionale, visualizzando ad esempio l'andamento dei dati di un esame cui l'utente si è sottoposto più volte nel tempo. Per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, PIC utilizza il protocollo HTTPS. Tutti gli accessi di consultazione saranno tracciati e registrati. Questo servizio aumenta l'autonomia del cittadino come persona consapevole della propria salute, perché più informata, a casa o in qualsiasi altro luogo del mondo. Fascicolo sanitario PIC. Informa con un clic dell'azienda ULS numero 8 di Asolo. www.ulsasolo.ven.it